Cioè, io vorrei ritornare un attimo sul gioco infantile. Cioè, io penso che sia una priorità oggi. Cioè, i bambini devono trovare, ovviamente, all'esterno degli stimoli, eccetera, però prima di tutto devono avere la possibilità di esprimere quella grossa fantasia e immaginazione che loro hanno all'interno. Cioè, un bambino di età prescolare, di 4-5 anni, ha una grande capacità di immaginare le cose. Questo nel gioco spontaneo emerge di per sé, cioè è una capacità che gli ha, è una competenza che gli ha fornito madre natura e che noi poi cerchiamo di inquadrare, che spesso reprimiamo e così via. Oggi molti bambini non hanno più la possibilità di fare dei giochi liberi, è tutto strutturato, iperstrutturato, canalizzato e così via. Secondo me, se noi gli restituiamo questa possibilità di giocare all'aperto, insieme, in gruppo, non abbiamo mica bisogno di suggerirgli noi giochi, se li inventano tra di loro. E questo è fondamentale per avere quella base di libertà che è all'origine poi della creatività. Ecco, non dimentichiamoci di questo, insomma, perché noi gli vogliamo insegnare mille cose, ma poi non gli lasciamo gli spazi di libertà. Pensateci bene quanti sono i bambini che oggi possono giocare liberamente, fare giochi spontanei. È tutto iperstrutturato. Passano ore di fronte alla televisione. E come fanno a sviluppare la fantasia questi bambini? Se sono sempre instradati? Certo, un po' di struttura ci vuole, chiaramente, indirizzi e così via. Però dovrebbero avere, che ne so, io almeno 2 ore al giorno di giochi spontanei. Se no come fanno a diciamo coltivare quel senso di libertà, di autonomia, secondo quelli che sono i loro tempi e non i nostri. Ecco, questa è una carenza dei bambini di oggi. E poi io non penso che ci sia stata una mutazione genetica tale nel giro di 30 anni per cui i bambini non hanno più bisogno di fare questo tipo di attività spontanee.
Grazie.
Mi aggancio all'ultima battuta. Ovviamente, quando uso il termine mutazione, non mi riferisco alla genetica, no? Anche se tenete conto che il nostro DNA è riscrivibile. Il nostro DNA viene riscritto anche dalle cose che mangiamo, secondo il tasso di minerale che incorporiamo. Io sono un raccoglitore di funghi, tra l'altro i miei nipoti, 11 e 9, sono, non dico esperti di funghi, sanno riconoscere molti funghi tossici da quelli buoni. Cosa voglio dire? Alcuni funghi sono mutageni. Noi mangiamo un sacco di cose che tendono a scrivere il DNA. Non so quante generazioni ci vogliano per scrivere nel DNA dei comportamenti e delle pratiche di linguaggio. Forse 6, 7, nessuno... Io ancora non ho capito quante ce ne vogliono. Detto questo, non è di una mutazione genetica a cui facevo riferimento, ma di una mutazione antropologica. È un riferimento proprio ad Anna, perché è proprio importante. Io so quanto sia problematico un bambino nel sedile posteriore col Game Boy, ed è un'immagine terribile, d'accordo. Però attenti, intanto vi segnalo un libro bellissimo, emblematico, Computer per un figlio, di Francesco Antinucci, uscito per la Terza nel 97, credo, 98. Libro emblematico, è un dialogo tra due genitori, sul rapporto che c'è tra il bambino e il videogioco. Attenti, dobbiamo essere molto, molto, dobbiamo essere competenti di videogiochi per saperli criticare. Perché spesso vengono criticate cose che non... Ed è importante, alcuni videogiochi sono straordinari, molto ma molto meglio di tantissimo cinema in circolazione. Anche perché sono interattivi e fa la differenza. Questa è una considerazione di fondo, perché sono straordinari. Ed avete capito quanto io sia per misurarmi con lo spazio quello fisico, le città o addirittura i boschi. Anzi, io sostengo che forse dalle nuove generazioni che portano nuove attitudini, che non sono ancora competenze ovviamente, attitudini, che possono arrivare dei punti di vista ulteriori per poter capire come misurarsi con questa realtà che sta cambiando. Siamo nel corso di una transizione grave e gravissima, i modelli precedenti non sono più in grado di sostenere l'impianto sociale. Non è un problema solo di produttività, è proprio un problema di tessuto sociale. La gente che perde il lavoro non solo perde dei soldi, ma perde dell'identità. E su questo, se non troviamo i soldi, possiamo almeno colmare questa sorta di disfunzione, di sfasamento. Per questo quel discorso sulla memoria. Tenete conto che un anziano che possa raccontare di sé è un anziano che si ammala di meno. Quindi c'è... Ed è proprio per questo, se non mettiamo in relazione la società con i bambini, non è che i bambini crescano da soli. Mettere in relazione un bambino con un nonno, con un genitore,
sì,
con un sistema sociale, non tenete conto che è fondamentale. Non è che stiamo parlando di bambini come se fossero degli alieni, sono iscritti, e immetterli dentro il sistema della società, dove sono in atto delle staffette, è il meccanismo migliore. È chiaro che nel bambino, sono il primo a riconoscere la potenzialità animista di un bambino, e ho appena detto, ed è questa la chiave, che i bambini possono essere funzionali alla governance di un territorio. C'è il coefficiente delle città, dei bambini e delle bambine, avete presente?
Sì, però,
che è una delle indicazioni politiche interessanti.
Se mi intrometto, però non sovraccarichiamoli di stimoli, di un eccesso di stimoli, di cose nostre. Per esempio il libro di Antonucci, io lo conosco benissimo, lui a un certo punto sostiene addirittura che giocare a calcio col computer è la stessa cosa che giocare a calcio nella realtà. Cioè, ignorando, diciamo, che nella realtà c'è il tatto, c'è il movimento, c'è lo spazio e così via. Ecco, non si possono dire cose così. Sono cose così che possono anche piacere, ma sono completamente campate in aria, capito? C'è una sensorialità nel gioco del calcio e nel reale che non c'è sul computer, cioè lì è tutto vissuto a livello mentale. Allora, se lo metti sullo stesso piano, se fai questo errore di metodo, è chiaro che poi ne deriva tutta una serie di cose. Io non dico, sono d'accordissimo, sono la prima a dire che loro devono venire in contatto, però gradualmente, non li soffochiamo con un eccesso di stimoli, di nostri progetti, non ci sovrapponiamo. Ecco, secondo me questo messaggio russoniano e montessoriano continua ad essere valido, perché loro hanno altri tempi, hanno bisogno di prendere visione di questo mondo reale che è già molto complesso, che tra l'altro è più ricco, è molto più ricco, il mondo della natura è molto più ricco di quello che trovano su internet, Cioè se vanno nel bosco, se questo è un vero bosco, trovano una quantità di cose.
Hai saltato un passaggio prima di internet. Allora, il mondo della natura è molto più ricco di quello che passa non solo su internet, di quello che passa nei libri e di quello che passa nella società civile basata su un modello lineare. Il mondo non è lineare. E noi per 3 secoli, poco più, poco meno, ci siamo convinti che era come lo volevamo noi.
No.
Grazie a Dio questa cosa sta saltando. Stiamo subendo questo passaggio. E io, poi
no, io dico, invece di andare a studiare la botanica sul computer, io preferirei che la studiassero nel bosco, come avviene nei paesi nordici dove il curriculum prevede molte attività esterne alla classe. Da noi tutto avviene all'interno, cioè un po' il limite della nostra scuola è che tutte le attività devono venire tra le 4 mura della classe. Se noi andiamo oltre le Alpi e un po' più su, troviamo che nel curriculum invece prevede di muoversi nella città, di adottare un monumento, di andare a studiare la botanica nel bosco, eccetera, eccetera, di studiare le onde marine sulla spiaggia, capito? C'è tutto quest'altro mondo, che voglio dire, perché tagliare fuori tutto questo mondo pieno di stimoli e di tempi della natura che sono che si incalzano completamente con i tempi dei bambini? Invece noi li mettiamo di fronte agli schermi dove tra l'altro ci sono dei tempi in genere troppo rapidi, le cose passano, quindi vengono, come dire, ipnotizzati, così trascinati, ma spesso non c'è il tempo di un approfondimento. Ecco, con questo, figuriamoci, viviamo con queste tecnologie, bisogna poi man mano conoscere e padroneggiarle, però ci sono degli stadi successivi, insomma, in cui... Cioè io... Questa idea, per esempio, che un bambino di 0 e 3 anni deve vedersi la baby TV, la trovo una cosa aberrante quando non ha ancora fatto quelle esperienze fondamentali, insomma, nel mondo reale. Già gli mette una realtà rappresentata, come fa a capire, a distinguere tra 0 e 3 anni, no? E come fa a imparare a parlare tra 0 e 3 anni se tu lo metti di fronte alla TV? Che gli riversa addosso una quantità di parole ma non gli lascia lo spazio di inserirsi. E lì ci vuole una persona in carne ed ossa che gli parli, non uno schermo.
Sono d'accordo.
Sì, mi pare che questo è uno degli argomenti che avrebbe bisogno di un approfondimento. Io penso sempre che non si tratta di dire questo o quello, ma sono più in questo senso legato anche a alcuni autori contemporanei, dove la parolina da usare è la E, non la O, no? Allora, il problema è come io metto in relazione, ad esempio, la natura con la tecnologia, come metto in relazione il singolo con la comunità, come creare relazioni, per cui le tecnologie non sono un fine ma sono un mezzo, la scuola non è un fine ma è un mezzo, eccetera, eccetera. Quindi credo che su questo, nel
però,
momento...
Scusa, però anche non confondiamo le età. Perché un bambino di 2 anni è molto diverso da uno di 5,
certo,
bambino di 12 è molto diverso da uno di 8, capito?
L'approccio, ma, sì,
ecco, questo dell'età, perché forse anche il linguaggio ci inganna, noi diciamo bambini e mettiamo dentro tutti da 0 a 12 anni, ma ci sono differenze enormi,
certo.
Cioè quello che può funzionare per un bambino di 4 non funziona a un anno e mezzo d'età, 18 mesi, capito?
Sicuramente.
Ecco, questa progressione dobbiamo averla presente, se no facciamo dei grossi errori. Capito? Cioè, un programma televisivo ben fatto può arricchire il linguaggio di un bambino di 7 anni che ha già una struttura linguistica, però può inibire completamente un bambino di 2, il quale non possiede ancora gli elementi base, capito? Cioè, bisogna avere presente questa evoluzione, che non... Se no facciamo l'errore dell'adulto in miniatura, che è il bambino, capito, che è un piccolo adulto che si differenzia solo quantitativamente e non qualitativamente dall'adulto. Cioè tutta la pedagogia e la psicologia moderna ha dimostrato che la visione del mondo di un bambino di 5 anni è diversa dalla visione del mondo di un bambino di 8 e così via, insomma, che le differenze sono qualitative e non solo quantitative.
Bene, vista l'ora, io concluderei facendovi vedere un breve, dura 5 minuti, un breve filmato che era stato trasmesso diversi anni fa da Rai 3. Ecco, allora ringrazio i relatori, ringrazio il sindaco, ringrazio anche gli assessori che si sono presentati, ringrazio tutto il gruppo delle ragazze che hanno permesso l'organizzazione sia ieri che oggi dei laboratori e di questa mattinata che è stata secondo me molto intensa e molto partecipata. I laboratori, ripeto, alle 2:30 riprendono, chi vuole fermarsi ora, se non sbaglio, c'è un buffet per tutti. Il progetto dell'omaggio a Rodari prosegue durante questo anno scolastico con una serie di iniziative. Ogni istituto scolastico ha una persona, un insegnante referente per il progetto, quindi per notizie, informazioni, eccetera, potete fare riferimento alla referente del vostro istituto. C'è un blog rompereglischemi.altervista.org dove potete trovare informazioni e materiali strada facendo. E vedremo di ritrovarci e rivederci nelle feste che faremo a maggio con il contributo dei vari comuni della Valdera, e quindi avremo occasione ancora di riflettere, ma anche giocare, come giustamente c'è stato anche ricordato. Grazie di nuovo a tutti e buon proseguimento.